Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi. Siamo pronti anche in questa settimana per poterla passare insieme e soprattutto aprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. Vi ricordo che venerdì sera ci siamo fermati col nostro studio del libro più letto al Salmo 45, un salmo messianico, cioè che parla della venuta di Cristo. Il Salmo 45 è stato scritto in occasione del matrimonio di un re ed è diviso in due parti. La prima costituisce una descrizione del re e la seconda contiene un'esortazione alla futura sposa. Andiamo ora a leggere la seconda parte del Salmo 45, versetti dal 10 al 17. Ascolta, fanciulla, guarda e porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, e il re si innamorerà della tua bellezza. Egli è il tuo signore, inchinati a lui. E la figlia di Tiro ti porterà regali, e i più ricchi del popolo ricercheranno il tuo favore. Tutta splendore è la figlia del re nelle sue stanze, la sua veste è tutta trapunta d'oro. Ella sarà condotta al re avvolta in vesti ricamate, seguita dalle vergini sue compagne che gli saranno presentate. Saranno condotte con gioia ed esultanza, ed esse entreranno nel palazzo del re. I tuoi figli prenderanno il posto dei tuoi padri, li farai principi su tutto il paese. Io renderò celebre il tuo nome per ogni età, perciò i popoli ti loderanno in eterno. Nei versetti 10 e 11, la sposa viene esortata ad essere fedele al suo sposo, a non rimpiangere le vecchie cose e vecchi affetti, ma a dedicarsi al suo sposo con la certezza che egli l'amerà per primo. La sposa deve essere sottomessa al suo signore, ed egli l'onorerà. Possiamo sottolineare che questo è vero, sia se riferito al popolo di Israele, sia se riferito alla Chiesa. Leggiamo al proposito alcuni versetti. Non temere, perché tu non sarai più confusa. Non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire, ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza. Non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza, poiché il Creatore è il tuo sposo. Il suo nome è il Signore degli eserciti. Il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Poiché il Signore ti richiama come una donna abbandonata, il cui spirito è afflitto, come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. Per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. In un accesso d'ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Salvatore. E ancora, sempre in Isaia, al capitolo 62, versetti dall'1 al 5. Per amor di Sion io non tacerò, per amore di Gerusalemme io non mi darò posa, finché la sua giustizia non spunti come l'aurora, la sua salvezza come una fiaccola fiammeggiante. Allora le nazioni vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria, sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore pronunzierà. Sarai una splendida corona in mano al Signore, un turbante regale nel palmo del tuo Dio. Non sarai chiamata più abbandonata, la tua terra non sarà più detta desolazione, ma tu sarai chiamata la mia delizia in lei, e la tua terra maritata. Poiché il Signore si compiacerà in te, la tua terra avrà uno sposo. Come un giovane sposa una vergine, così i tuoi figli sposeranno te. Come la sposa è la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio. L'Apostolo Paolo, parlando di mogli e mariti, dipinge una relazione meravigliosa tra Cristo e la sua sposa, la Chiesa, che leggiamo in Efesini 5, nei versetti che vanno dal 22 al 32. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il Salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli, come la loro propria persona. Chi ama sua moglie, ama se stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi, la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una sola carne. Questo mistero è grande, Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa, ma d'altronde, anche fra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. L'idea è la stessa. I redenti di Israele e la Chiesa sono la sposa di Cristo, e a lui essa sarà condotta un giorno vestita d'oro. Ora, la sposa è ancora in attesa nelle sue stanze, come scritto al versetto 13. Si sta preparando, ma un giorno, il giorno delle nozze dell'agnello, essa sarà condotta a lui ed entrerà nel palazzo del re con gioia, con esultanza. Leggiamo alcuni versetti dall'Apocalisse. Poi udii come la voce di una grande folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni che diceva «Alleluia!» perché il Signore, nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse «Scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello». E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa d'orna per il suo sposo. Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli, e mi parlò, dicendo, «Vieni, e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello». Lo spirito e la sposa dicono, «Vieni», e chi ode dica, «Vieni». Chi ha sete venga, chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Il Salmo 46 è il primo di un gruppo di tre salmi che hanno un tema comune. Dio è esaltato e adorato perché ha guidato il suo popolo attraverso una grave crisi che minacciava di trasformarsi in una calamità nazionale. A questo proposito, le interpretazioni suggerite sono due. Un tempo, questa liberazione veniva messa in relazione all'invasione di Sennacherib, come scritto in Seconda Re, capitolo 18 e 19. L'opinione più recente associa invece il Salmo a una cerimonia che si sarebbe svolta annualmente nel Tempio e in cui simbolicamente si sarebbe messa in rilievo tutta la fragilità umana del re in balia delle varie potenze terrene fino al momento dell'intervento del Signore che lo salvava sbaragliando i suoi nemici. Una tale cerimonia sarebbe servita a tener vivo il concetto della monarchia israelitica. È anche corretto vedere questi salmi in senso profetico. Se il Salmo 45 aveva presentato il ritorno di Cristo, del re, che stabilisce il suo regno, i tre salmi seguenti ci mostrano questo regno. Il Salmo 46 è anche un meraviglioso assolo di soprano. Non è un lamento ma un coro di alleluia in cui scorgiamo la sufficienza di Dio, la sicurezza in Dio e la supremazia di Dio. Leggiamo il Salmo 46. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare monti. C'è un fiume cui i ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano. Egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore, egli fa sulla terra cose stupende, fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. I primi tre versetti del Salmo 46 mettono in risalto l'incrollabile fiducia del popolo in un Dio che è un rifugio sicuro, una forza e un aiuto. Anche se il mondo fosse sconvolto da distruzioni cosmiche, Dio rimane per il salmista, ma credo che ogni credente possa associarsi a questa dichiarazione. Un rifugio, una forza, un aiuto sicuro. Nulla, infatti, dirà secoli dopo l'Apostolo Paolo, ci può separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Questa è per ogni credente una meravigliosa certezza, ma è anche una promessa di Gesù stesso che, prima di salire al Padre, disse ai suoi discepoli, «Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente», come scritto nel Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetto 20. Questa è una promessa meravigliosa. Qualcuno la può snobbare chiedendo, «Ma come sapete se è vera?» Beh, è vera innanzitutto perché lo dice la Bibbia, ma per me è più di un qualcosa di solamente teorico. Io l'ho trovata vera. Ci viene detto, nel Salmo 34, al versetto 8, «Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui». In tempi di distretta potete contare su Dio. Anche i credenti a volte mancano nel confidare in Dio in tempo di distretta perché non sanno che Lui è sufficiente. Non hanno imparato che Lui è sufficiente. Ricordati, Dio è sufficiente in qualsiasi circostanza. Molte persone pensano di essere le uniche ad aver avuto problemi. Tutti hanno problemi, ma per il popolo di Dio, Dio è sufficiente in tempi di distretta. Il Salmo 46 era il salmo preferito di Martin Lutero, quando scrisse il grande inno della Riforma, «Forte rocca è il nostro Dio». Lo aveva probabilmente in mente. Dio è il nostro rifugio, è la nostra forza, un aiuto costante nella distretta. Molte persone, di età in età, l'hanno potuto sperimentare. I versetti seguenti pongono l'accento sulla sicurezza che deriva dall'affermazione iniziale e che garantisce serenità, anche se le forze nemiche si infuriano e minacciano. La fonte di questa forza interiore è descritta come un fiume di tranquilla soddisfazione, come il fiume del paradiso, Genesi 2, versetto 10, simbolo della presenza di Dio, ma credo che il fiume sia una realtà che parla del nutrimento, della rigenerazione che Dio dà ancora oggi, e quel fiume è la parola di Dio. Nel Salmo 1 ci viene detto che l'uomo beato è come un albero piantato vicino a fiumi d'acqua, e l'acqua è appunto la parola di Dio. Ricordo che le scritture parlano anche di un fiume che sgorga dalla casa di Dio, Ezechiele 47, e nel libro dell'Apocalisse Giovanni scrisse in Apocalisse 22, al versetto 1, «Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello». In ogni caso, per il salmista non c'era alcun dubbio, Dio era in mezzo al suo popolo, e nonostante le avversità naturali, politiche o cosmiche, egli avrebbe comunque esercitato il controllo su tutta la terra. Questa sicurezza incrollabile è ben rappresentata dal versetto 7. «Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio». Le conclusioni che si possono trarre dalla crisi, qualunque essa sia, devono essere chiare a tutti. Certamente nessuna nazione poteva dubitare che il Signore aveva fatto cose straordinarie. La sconfitta del nemico, storico, politico, cosmico, spirituale, che non poteva essere messa in discussione. Al di là dell'evento stesso c'era comunque da parte del salmista la consapevolezza che il futuro avrebbe riservato una pace duratura. Quale miglior collocazione vi può essere per le affermazioni di questi versetti se non nella futura realizzazione del regno millenario di Cristo, previsto e annunciato da tutta la Scrittura? Il Messia è giunto sulla terra per giudicare. Egli è colui che fa cessare le guerre, spezza l'arco, taglia la lancia e brucia il carro da guerra. Quest'immagine pone davanti ai nostri occhi gli ultimi giorni sulla terra, quando colui che, la pietra estratta dalla montagna senza mani, che Nabucodonosor vide nella sua visione in Daniele 2, versetto 45, dicevo, quando colui porterà un annichilente abbattimento su questa terra. Ci viene detto che, una volta che la battaglia di Armageddon è conclusa, le macerie della battaglia e i suoi morti saranno sparsi dappertutto. Le opere di Dio dovrebbero comunicare all'uomo che c'è un Dio. La predizione della pace sulla terra è qui una beata realtà. Il Re è arrivato e ha abbattuto tutta l'ingiustizia sulla terra. È Dio stesso a gridare, «Fermatevi, riconoscete che io sono Dio». Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato su tutta la terra. La morale in tutto questo è chiara. Poiché il Signore è Dio, desistano gli uomini dal cercare di usurpare la sua sovranità. Questo è valido sempre e comunque. Valeva per il popolo di allora, vale per l'uomo di oggi. E varrà anche per le popolazioni future, quelle che saranno direttamente interessate dagli avvenimenti previsti in quelli che normalmente definiamo gli ultimi tempi. Possiamo dire solo due parole sul ritornello presente nei versetti 7 e 11 del Salmo 46. Il Signore degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Esso presenta un triplice aspetto. Il Signore degli eserciti è il titolo che si riferisce al suo potere divino. Il Dio di Giacobbe è il titolo che si riferisce al suo rapporto con il popolo mediante il patto. E poi, Dio è con noi, che si riferisce al suo nome, Emanuele, Romani 8, versetto 31. Questo Dio meraviglioso era il loro ed è il nostro rifugio in ogni circostanza. Salmo 47. Battete le mani, o popoli tutti, acclamate Dio con grida di gioia, poiché il Signore l'Altissimo è tremendo, Re supremo su tutta la terra. Egli sottomette i popoli a noi e pone le nazioni sotto i nostri piedi. Egli ha scelto per noi la nostra eredità, gloria di Giacobbe che egli ama. Dio sale tra grida di trionfo, il Signore sale al suono di trombe. Cantate a Dio, cantate, cantate al nostro Re, cantate, poiché Dio è Re di tutta la terra, cantategli un inno solenne. Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo. I capi dei popoli si riuniscono insieme al popolo del Dio d'Abramo, perché a Dio appartengono i potenti della terra. Egli è l'Altissimo. Il Salmo 47 è il secondo di una triade di salmi e può essere visto sia in una prospettiva strettamente legata al momento contingente in cui fu scritto, sia in una prospettiva legata al ritorno di Cristo e al suo regno. Quest'inno festoso sviluppa in pratica il tema contenuto nelle parole «Io sarò glorificato sulla terra», che si trovano nella parte terminale del Salmo 46. L'idea principale è che Dio, dopo essere venuto dal cielo con gran potenza per liberare il suo popolo, ora ritorna al suo trono. Una tale manifestazione di dignità e potenza esige un'acclamazione pubblica, non solo da parte del suo popolo Israele, ma anche da parte di tutte le nazioni. Il Salmo ha due temi intimamente legati tra loro. Il primo è un invito ai popoli della terra, visti qui come riuniti per acclamare Re Yahweh, a batter le mani, a gridare, a suonare i corni e le trombe, a cantare inni di lode, a cantarli incessantemente. Il secondo tema è la descrizione della maestà di Dio, che è la causa della loro gioia. Il canto contempla tre fasi. Il popolo canta pensando che, prima di tutto, il Signore che tiene sotto controllo gli eventi umani è il nostro Re. L'Altissimo ci ispira un timore reverenziale e nessuno su tutta la terra può resistergli. È Lui che ha scelto Canaan come nostra eredità e siamo orgogliosi di questo segno d'amore nei nostri riguardi. In secondo luogo, il Signore che siede in alto sul trono è il nostro Re, ma è anche il Re di tutta la terra ed avendo dimostrato di tenere sotto controllo tutti gli eventi, ora riprende il suo posto sul trono della sua suprema e santa potenza. In terzo luogo, il Signore sul trono è il monarca assoluto. Egli assume questa posizione per cui è necessaria una riunione di tutti i popoli che costituiranno il suo popolo. Abramo sarà il padre di una moltitudine di nazioni ed erede del mondo. Vi ricordate la promessa che gli fece Dio in Genesi 13, versetti 14 e 16? A Dio appartengono di diritto tutti i potenti, cioè ogni autorità legittima esercitata da re e governanti. In questo modo, Egli, il Signore, esaltato al di sopra di tutti. E domani vedremo il terzo salmo di questa triade che descrive la gloria della città che Dio ha custodito meravigliosamente. Bene, con questo è veramente tutto per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. A risentirci allora domani al solito orario. Ciao.